fatto solo in modo callido per ottenere consenso, perché la Toscana è il luogo dell'antipasto toscano, della fiorentina, dei pellai di Santa Croce sull'Arno, quindi è uno dei luoghi per gli animali più spaventosi del mondo. Ho fatto finta che fosse armoniosa perché per certi aspetti è armoniosa, ma dal punto di vista se io fossi un animale in Toscana non mi ci troverei per niente bene. Alla fine ho anche citato il Papa, sempre per motivi callidi, perché la sua enciclica non parla assolutamente degli animali, se non per la biodiversità, però gli ho trovato quella frasetta, perché siccome va molto per la maggiore, mi è sembrato che citare il Papa, quindi sono delle operazioni retoriche.
Già
Però
un'indicazione su come agire.
come?
È già un'indicazione su come agire.
Sì,
Usare
cioè cercare di lavorare sull'ego delle persone, diciamo, e non sul loro spirito. Speriamo che vada bene, perché di ego in giro ce n'è tanto, e di spirito e di probità intellettuale non ce n'è molto. Certamente la Toscana. È vero che è anche il paese più decaduto del mondo, nel senso che se noi prendiamo il passato di tutte le altre zone e lo confrontiamo al presente, la regione di tutto il pianeta che è andata più giù rispetto al suo passato glorioso è la Toscana, cioè è decaduta ancora più di Atene o di Roma. Quindi insomma, gli vogliamo tutti molto bene, ma se la blandiamo è solo per motivi retorici. Ecco, detto questo, io rimango inchiodato, io sono un animalista urbano, innamorato della natura, un animale dell'aperto che dalla città cerca di uscire sempre verso la natura. Ancora ieri sera ho presentato all'università un libro, La vocazione di perdersi, di uno che passa mesi da solo senza carta, senza bussola, senza orologio, riesce a attraversare delle zone estremamente selvagge che per lui sono il luogo della vocazione alla libertà. Devo dire che quando vado in giro in questi luoghi dove, forse proprio perché mi intrufolo, sono anche un po' molesto agli animali, ma non ne vedo mai nemmeno uno. Quindi io mi chiedo dove stanno, visto che a Montefanna, a Vallombrosa, al luogo dei faggi sopra l'Olmo, insomma, dovunque io vado nella foresta di Montesenario, anche 2 sere fa, nel buio della foresta di Montesenario, non ho visto proprio niente. Sarà, però io continuo a insistere sulla necessità di rendere pubblici i criteri metodologici con cui si accertano il numero degli animali e i danni. Cioè, io voglio sapere quanti agricoltori sono stati danneggiati e come, quanti vigneti, eccetera, eccetera. Poi è prezioso tutto quello che è stato detto sui nuovi modi di recinzione, per esempio con gli ultrasuoni. Ma noi nella campagna piemontese, io faccio questi ritiri in Milarepa sotto i 2500 metri, ci sono degli armenti di mucche. Quest'estate ce n'era uno dove ho contato 60 vitellini adorabili, attaccati di sbieco, strappavano il latte dalle mammelle della mamma e verranno tutti uccisi perché ormai in montagna non si fa più il latte e il formaggio perché è faticoso, si fa la carne. Però questi enormi greggi venivano gestiti con dei fili elettrici che venivano spostati ogni giorno e ogni giorno mettevano l'armento enorme dove volevano, cioè con un po' di cani che li sospingevano in là, poi li recintavano. Quindi a quanto pare dei mezzi diversi dall'uccisione ci sarebbero e questi vanno chiesti ovviamente al tecnico. La cosa su cui io insisto moltissimo è: dato che a me mi fa un'impressione spaventosa l'idea che venga ferito, che il cinghiale agonizzi, che gli venga dato il colpo di grazia in testa e poi che questa carne dell'animale ammazzato venga venduta, tutto ciò è orribile, allora io rimango molto attaccato a quello. Ho letto molto faticosamente oggi, me l'ha fornito Adelina Di Nolfi, ordinario di diritto europeo, la famosa sentenza Herman contro la Germania di cui cito solo un aspetto, e cioè l'assoluto rilievo che è stato dato al valore della coscienza animalista contro i cacciatori. Ora vi posso citare, per esempio, credo di averlo qui, ho qui questa bellissima sentenza. Strasburgo è la più grande, secondo me, creazione giuridica dell'umanità, perché condanna gli stati e non ha nessun potere, cioè non è che c'ha la forza, che c'ha la polizia, difende i cittadini contro gli stati. È l'unico tribunale della storia dove gli imputati sono gli stati. Ecco, io lo vedi, sono molto imbranato, qualche volta penso di essere imbranato per eccesso, cioè perché penso a qualcosa di meglio che non essere, a non essere imbranato, però può darsi che sia senilità pura. Ora non sto trovando.
Dice la memoria, che comunque
va bene, insomma, ci sono, invece l'ho trovato. Beliefs, ethical convictions, ethical grounds, the very notion of respect for an ethical objection, the ethical conviction, strongly held personal conviction. Ancora, ethical conviction. C'è per esempio il paragrafo 91 della sentenza della Corte che riconosce pienamente il diritto di vietare il passaggio ai cacciatori per motivi etici. In altre zone viene detto obiezione di coscienza.
Luigi, questa è una sentenza di un cittadino tedesco che si opponeva.
Un cittadino tedesco si è opposto al passaggio dei cacciatori sul suo fondo, garantito dalla legge tedesca. È stato approvato, il governo ha fatto ricorso, per cui si è passati dalla camera normale di 7 persone, quella che ha giudicato me quando mi hanno espulso dalla Cattolica, mi ha dato ragione, sono passati alla grande camera di 17, uno per ogni 17 stati scelti a caso, e questa grande camera ha riconosciuto pienamente il diritto di non far passare i cacciatori per motivi etici. Allora io mi sono chiesto, questo riconoscimento massiccio dei motivi etici, che è stato fatto anche in due sentenze precedenti, una francese e una lussemburghese, non si potrebbe estrapolare in modo da riconoscere in generale l'importanza dell'etica? Cioè, è vero che in questo caso riguarda proprio il proprietario del fondo, ma mi pare che con un'operazione analogica si potrebbe forse allargare al di là del semplice proprietario. Per esempio, per il diritto penale, gli enti esponenziali sono considerati giuridicamente parte offesa, cioè se qualcuno fa male a un animale che non è di nessuno, può intervenire per esempio la LAV, cioè gli offesi sono gli enti esponenziali, questo proprio per il diritto. Allora, uno potrebbe anche dire, esattamente come in un caso passiamo, non c'è proprietario e sono parte offesa gli enti esponenziali, si potrebbe anche dire che gli enti esponenziali possono valorizzare a proprio vantaggio questo riconoscimento massiccio dell'importanza etica, cioè dire siamo offesi anche noi, non è che è offeso solo il proprietario di un fondo. Non so, è un'idea che mi è venuta, che di cui non mi assumo ancora, mi è accaduta, ecco, non ho ancora avuto modo di rifletterci a fondo, ma questo mi sembrerebbe molto interessante.
Questo.
Valorizzare il riconoscimento, ripeto, è massiccio, e l'unica ragione per non farli passare era quella etica.
Può essere uno spunto, addirittura il punto di partenza. A Duccio Berzi, che appunto stiamo usando fra virgolette per le sue competenze che riguardano la Toscana ma anche il resto d'Italia, quindi ha anche uno sguardo comparativo, se vogliamo, no, sulle scelte che vengono fatte dalla regione, vorrei chiedere, senza, come dire, implicarlo poi nelle conseguenze che eventualmente trarremo, qualche indicazione nell'ottica appunto di un'ipotetica campagna che voglia contrastare questa legge, quali sono a suo avviso, da un punto di vista tecnico, i punti deboli di questa legge che un oppositore potrebbe cavalcare? Mi hai già accennato, e come vorrei che tu ci dicessi a tuo avviso quali sono, ad esempio, una delle cose che sono state sollevate nel dibattito che c'è stato in regione è la questione del conflitto di interessi, no? In qualche modo ci si affida ai cacciatori per risolvere un problema creato dagli stessi cacciatori. Oppure la attendibilità dei censimenti, chi li ha fatti questi censimenti, no? Sulla strategia alternativa che mi sembra di capire alla fine non è stata nemmeno presa in considerazione, quindi Vorrei un tuo parere da tecnico proprio su questo aspetto.
Allora, diciamo, ci sono degli studi complessi, diciamo, che riguardano non soltanto l'Italia, ma anche l'Italia e la Toscana, ma soprattutto la Francia, che analizzano, diciamo, l'esperienza, io mi riferisco soprattutto al discorso cinghiale. In realtà, diciamo, questi animali di cui si sta parlando, ognuno ha una storia, ha delle problematiche, ha una modalità di gestione, ha delle possibilità di, diciamo, di risoluzione, sempre ne sia, ci sia necessità. Nel senso, quando si parla di muflone mi viene a sorridere, il muflone, cioè qualche popolazione toscana di muflone sono stati importati dalla Sardegna, che sono in via di stanno scomparendo, quindi ecco, mettere nel buglione anche il muflone, questo fa un po' sorridere. Quindi il problema sostanzialmente è quello del cinghiale. Quindi ci sono degli studi piuttosto complessi e laici che riguardano le esperienze gestionali del cinghiale nel complesso italiano, toscano, ma soprattutto francese. Allora, quelli secondo me sono quelli più interessanti, appunto li trovate con facilità, chi li interessa li posso dare gli estremi, perché vanno proprio a scardinare un po' questo che è il costrutto della legge obiettivo toscana, nel senso, intanto affidarsi allo strumento venatorio come unica soluzione, perché in pratica io da quello che ho letto del testo si parla solo di quello, cioè si parla di aumentare il numero degli interventi, perché praticamente noi si va a autorizzare la caccia tutto l'anno, quindi in pratica è questo, si permette l'abbattimento del cinghiale anche con la caccia di selezione, quindi si fanno operazioni di questo tipo, e questo appunto è già in qualche modo stato validato da questi studi, che è un risultato che non soltanto non inverte il trend, ma addirittura può portare a un aumento degli animali, come è l'esperienza appunto internazionale che va avanti da tanti anni. Quindi diciamo, quindi rivolgersi all'abbattimento e in particolare alle squadre di caccia al cinghiale radiate sul territorio, questo qui secondo me è la prima cosa che mi fa veramente pensare. Allora, per esempio, alla regione Emilia-Romagna alcuni amministratori un po' coraggiosi, perché veramente quando si fanno queste prendere queste decisioni bisogna essere coraggiosi, perché quando si va a intervenire su categorie come queste bisogna avere un po' di coraggio personale proprio da metterci, perché si rischia anche personalmente. Per esempio c'è la provincia di Modena che ha sperimentato una formula particolare in cui praticamente le squadre di caccia cinghiale non avevano ognuno la propria zona, cioè praticamente venivano ruotate. Questa è una soluzione che è geniale, perché praticamente ruotando non hanno l'interesse a mantenere quella struttura di popolazione di cui vi parlavo prima o foraggiare quegli animali, perché loro sanno che quest'anno facciano una zona, l'anno dopo facciano un'altra zona, quindi perché devo foraggiare questi animali e mantenerli a quella squadra che magari mi sta anche antipatica, se io l'anno prossimo devo facciare a 20 km di distanza? Quindi questo chiaramente nell'ottica degli abbattimenti è una cosa che non vi piace, però chiaramente questo porta dei risultati. Porta dei risultati appunto perché si scardina proprio il meccanismo per cui la squadra ha un interesse diretto su quegli animali. Ora, come viene gestitore, è una sorta di allevamento, cioè io ho i miei animali che me li gestisco, che ci vado soltanto io, non permetto alle altre squadre di venire. Questo è stato tentato anche, noi abbiamo provato per esempio Mugello a farlo, e questo chiaramente ha fatto alzare i toni del dibattito ai massimi livelli, perché chiaramente è una cosa che è invisa. Quindi ecco, si parlava di quali sono le criticità da un punto di vista tecnico, secondo me quindi affidarsi soltanto agli interventi di abbattimento con queste modalità, perché non si parla mai di chi fa gli abbattimenti, almeno da quello che ho letto io, e bisogna scardinare questo meccanismo. Altra questione riguarda il discorso della conflittualità con tutte le altre attività, perché sappiamo benissimo, e questo non lo dico io ma lo dicono le statistiche, che la caccia al cinghiale è una caccia estremamente pericolosa. Si sta diffondendo sempre di più la carabina a canna rigata, quindi è uno strumento che ha una potenza di tiro, una gittata che supera il chilometro, quindi pensate a una palla che parte in bosco, rimbalza tra gli alberi, può arrivare a qualunque posto in modo imprevedibile, e le statistiche ci dicono che il numero degli incidenti sono molto elevati. Allora, in regione Toscana, dove noi si va a valorizzare la francigena, gli agriturismi, i bed and breakfast, l'escursionismo, le terme, i funghi, eccetera, ecco, è compatibile la caccia tutto l'anno? Ecco, questa è una cosa che secondo me va
può essere, diciamo, utilizzata anche come cavallo di battaglia per arruolare altri portatori di interesse, perché io sono convinto, io ve lo dico come esperienza di persona che abitava nella zona di Mugello dove 3 volte la settimana c'era la squadra del cicale sotto casa, insomma, e ecco, avessi dovuto fare, cioè, è una guerra, cioè, è come essere guerra, è oggettivamente pericoloso, insomma. Questo è pericoloso.
Anche al mare,
non crediate. Tra l'altro, se no, allora diciamo ora tra gli obiettivi della legge è quella anche di ridefinire la vocazionalità del territorio, perché praticamente ora il territorio è già diviso in zone vocate alla caccia al cinghiale e zone non vocate alla caccia al cinghiale. Quindi questo deve essere definito. Nelle zone non vocate la caccia imbattuta, come previsto, non sarà autorizzata. Quindi questo va visto un po' quale sarà. Quale sarà, diciamo, il risultato che produrrà la regione, insomma, quindi questo va valutato. Però ecco, una valutazione complessiva che secondo me deve derivare anche da un processo di VAS, di valutazione strategica, cioè un programma di genere, secondo me dovrebbe, non so se è già previsto, però dovrebbe andare in VAS, cioè questa non è valutazione strategica, è valutazione incidenza, perché una legge ha degli effetti importanti su tanti altri settori, insomma, quindi questo va valutato attentamente.